Salve a tutti. Oggi Prove Tecniche di Trasmissione ci offre un'opportunità importante. Abbiamo qui in studio da noi il dottor Shamir Chowdhury, medico pediatra nutrizionista, ma figura di particolare rilievo in quanto fondatore dell'associazione non governativa indiana CINI, Child in Need Institute, accompagnato dalla signora Eliana Riggio, presidente del CINI Italia, con sede qui a Verona.
Sì, esatto, sì.
Per presentare CINI, troppo sinteticamente, dico che da 35 anni si muove a tutto tondo per restaurare, potete passarmi questa parola?
Sì, certo.
La situazione di disagio presente in India. Prendendosi cura dei bambini, delle loro madri, partendo dalla base della salute e della sopravvivenza, cresce con loro attraverso un percorso completo, corredato di sostegno psicologico, integrazione sociale e scolastica, attività ricreative, motivazione, formazione di operatori di base, guida all'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse locali. In questo modo creano a poco comunità autosufficienti, i cui membri sono protagonisti attivi delle loro vite e volti a migliorare progressivamente le condizioni di vita nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei popoli. Prima di arrivare al fulcro di questo nostro incontro, e cioè alla presentazione del progetto Adotta una mamma, vorrei con il vostro aiuto presentare più dettagliatamente la vostra attività. Dottor Shamir, vorrebbe raccontare com'è attualmente e realmente la società e la qualità della vita indiana attualmente?
Ok, India, as you know, is a growing economy, but behind it is a almost 30-40%.
Il dottor Chowdhury parla dell'India come una realtà che si conosce sempre di più qui da noi. Si parla di un'economia in crescita veloce, ed è questa l'India che cominciamo a conoscere tutti. In realtà, quando guardiamo le cifre da vicino, abbiamo una situazione ancora di un 30-40% della popolazione nazionale, con variazioni regionali, che vive al di sotto della linea di povertà. Questa è la vera faccia dell'India, anche se la faccia dell'India che si conosce o si promuove di più adesso sembra molto più promettente, più ricca. In realtà l'India è ancora un grande continente povero. Le persone con cui noi lavoriamo sono soprattutto madri e donne, anche ancora ragazze ma già madri, che si sposano in età molto precoce ed entrano in un matrimonio e molto presto in una gravidanza, essendo loro stesse molto giovani, spesso malnutrite, e a causa di questo producono dei bambini che sono a loro volta malnutriti. E questo è il ciclo, possiamo dire, di povertà all'interno del quale noi lavoriamo. È un ciclo intergenerazionale di povertà, analfabetismo e mancanza di potere contrattuale dei poveri.
Ho letto fra le pagine del vostro materiale informativo due frasi riguardo appunto questo discorso delle donne cascano a fagiolo, che per la mia mentalità occidentale ho trovato sorprendenti. Sviluppare i programmi di responsabilizzazione degli uomini in relazione alla salute e alla nutrizione di donne e bambini. E ancora, reinserimento sociale e scolastico di bambini e bambine. Come mai si rende necessario per voi sottolineare così la differenza di sesso e di età?
This issue of a male-dominated society.
Nella nostra situazione indiana abbiamo ancora una società che è fortemente dominata dai maschi. È una situazione molto simile, forse probabilmente era anche in Italia o in altre società occidentali non molti decenni fa. Per noi il problema è ancora molto acuto. È una situazione in cui abbiamo donne che appunto non hanno ancora accesso all'istruzione e al reddito. E ci sembra di capire che quello che è cambiato qui nelle società più moderne che troviamo in Occidente per le donne sia stato proprio l'accesso all'istruzione e al reddito, che ha permesso loro di potersi porre su una base più paritaria con l'altro sesso. Nel nostro caso questo non è avvenuto. E le donne ancora sono considerate, infatti le bambine sono considerate di poco valore, e le famiglie danno valore essenzialmente al figlio maschio. E quindi la condizione della donna viene perpetuata come una condizione di svantaggio. Non è curata sufficientemente, non è iscritta a scuola, le bambine non vengono istruite, e quindi la loro possibilità di reddito rimane sempre molto depressa. Per una donna poi c'è il problema che al matrimonio è obbligatorio portare la dote, anche a costo di indebitare la famiglia di origine. E questo porta ancora uno stigma forte per la donna nel nostro paese. Quindi nel nostro lavoro, in qualunque cosa noi facciamo per trasformare il sociale, dobbiamo tenere al centro del nostro discorso le questioni di genere e ci occupiamo quindi di quella che chiamiamo una discriminazione positiva a favore delle donne, in modo di riequilibrare una situazione che è totalmente sbilanciata.
Quindi sostanzialmente le problematiche cui andate incontro più spesso le abbiamo già abbastanza espresse, direi. E voi comunque a cosa mirate in maniera particolare nei vostri sforzi? Dettagliatamente, a passi, senza un lungo discorso, come uno schema.
I think the way we identify these malnourished mothers.
Noi non ci occupiamo solo di coinvolgere operatori specialistici come medici o operatori della salute. Nei nostri progetti ci basiamo in maniera preponderante su quelli che potremmo chiamare medici a piedi scalzi, donne che vengono dalle comunità più povere, sono loro stesse analfabete, che noi formiamo per diventare operatrici della salute di base o operatrici sociali di base. E questo aiuta molto a raggiungere le donne povere analfabete, che di solito sono molto intimidite dai medici e dagli ambienti ospedalieri. In questo modo noi riusciamo a entrare, letteralmente penetrare nelle case delle donne che sono più povere, più marginali, per esempio le comunità di casta bassa oppure musulmane, dove sarebbe molto difficile per le donne venire a noi, invece è più facile per noi andare da loro. E quindi possiamo cominciare a lavorare proprio all'interno delle loro famiglie e capire come si può migliorare il loro contesto di vita e anche alcune pratiche che loro hanno per migliorare appunto le condizioni di vita, di salute, sanitarie o culturali di altro genere. In quel modo, finché individuiamo le nostre donne, le donne che vogliamo raggiungere, nello stesso modo raggiungiamo i bambini e ci accorgiamo che in alcune case ci sono i bambini che non vanno a scuola, che possono essere bambini lavoratori oppure che già non si appoggiano al nucleo familiare e vivono già sulla strada e sono quindi già diventati bambini di strada.
Infatti ho visto che avete un progetto, navigando ovviamente sul vostro sito www.adottaunamamma.it, in mezzo a tutti gli altri progetti, perché avete fatto anche con tempestività del lavoro per intervenire nell'emergenza per il Kashmir e per lo tsunami, che questa è già una cosa che noi possiamo mentalmente concepire con più facilità. Invece ho visto appunto questo Adotta un bambino lavoratore di strada, per il quale voi vi prodigate ad occuparvi di bimbi tra i 5 e i 12 anni,
sì,
che fanno un percorso prima di tutto psicologico, prima ancora di affrontare la scuola e di inserirsi in un stile di vita che sia un attimino e sempre progressivamente migliore. Gli date questa possibilità di una vita che potremmo tradurre di buona qualità, nel senso che ci sono attività extrascolastiche, vi occupate dello yoga, della pittura, di tutto ciò che insomma arricchisce anche uno spirito umano. E leggendo successivamente ho trovato che parlate di un centro monobitan, che significa recare gioia allo spirito. È questo che è collegato alla scuola dei bambini di strada? Cioè la parte ricreativa avviene in questo centro.
Sì.
Sempre rimanendo sulle curiosità, sulle cose interessanti che ho letto all'interno del vostro sito, ho visto che parlate anche di una collaborazione tra giovani universitari che si interessano ai vostri progetti, ne fanno anche oggetto di studio, mi sembra,
sì,
di aver capito. Vorrei che voi mi spiegaste in una maniera più completa questo progetto prima della nostra pausa.
We work with almost 17,000 street children in the city of Calcutta.
Noi lavoriamo con circa 17,000 bambini di strada a Calcutta. E nel caso dell'India, i bambini di strada mantengono legami con le loro famiglie, non sono totalmente abbandonati. Sono famiglie però che fanno fatica a sopravvivere e quindi abbandonano in qualche modo o lasciano i bambini alle cure della strada. Sono di solito poveri che migrano dai villaggi e si trovano in qualche modo ad affrontare la durezza della vita della città e prima a pagarne l'altissimo costo sono naturalmente i bambini. Nel momento in cui lavoriamo con i bambini di strada non cerchiamo mai di istituzionalizzarli, di metterli in un collegio, in un istituto. Loro devono appartenere, innanzitutto continuare ad appartenere alle loro famiglie, ai loro genitori, alle loro comunità. e anche alla strada, che per loro tante volte è una scelta. Ma cerchiamo di aiutarli lavorando proprio con le loro famiglie, parliamo con i genitori e facciamo capire loro che la via maestra per uscire da quella situazione desolante in cui si trovano i bambini è la scuola. La scuola perché permette un'istruzione, permette di uscire da una situazione di povertà assoluta, perché dalla scuola si può anche arrivare a un mestiere e quindi a un reddito, ma anche perché la scuola significa entrare nella comunità normale di tutti e uscire dalla comunità dei paria, che sono quelli, che è la comunità di quelli che vivono sulle strade. Abbiamo circa 40 centri a Calcutta, gestiti da personale della comunità il più possibile, che emana dalla comunità. E noi facciamo da ponte, ci creiamo dei ponti, diciamo, tra la strada e la scuola, tra la società di nessuno e la società normale. E una volta che i bambini sono a scuola, lo sforzo più grosso è tenerli dentro la scuola, evitare l'abbandono scolastico, che ovviamente è una tentazione sempre molto forte. Abbiamo quindi sviluppato come una pedagogia di strada, una pedagogia che lega la strada alla scuola. E nel tempo ci sono parecchie persone che si sono interessate a questi nostri metodi, in particolare gli studenti universitari, in particolare chi viene da scienze della formazione o da scienze sociali. E abbiamo quindi delle convenzioni, degli accordi con diverse università, oltre all'Università di Verona, anche università indiane, degli Stati Uniti e inglesi, che ci mandano i loro studenti per 6-8 settimane circa. Loro studiano i nostri metodi e ci aiutano anche con le loro idee, ci danno suggerimenti e in più sperimentano la gioia di poter lavorare con i nostri bambini.
Questa è un'iniziativa che trovo molto,
mi sfugge quasi la parola, proprio di collaborazione e a parte tutte le altre, ma comunque anche particolarmente intelligente, perché la vedo a tanta apertura anche per il futuro. Mi piace molto, complimenti.
Grazie.
Siamo a prove tecniche di trasmissione su Radio Popolare Verona e riprendiamo effettivamente dall'argomento del centro sociosanitario polifunzionale di Siliguri, una realtà molto particolare.
This center in North Bengal in Siliguri, which is about 700 km north of Calcutta.
Grazie per averci chiesto di Siliguri, è un progetto a cui teniamo molto ed è molto italiano come progetto. Siliguri è un posto interessante, a 700 km a nord di Calcutta verso l'Himalaya, sul confine tra l'India, il Bhutan, il Nepal e il Bangladesh. Ed è quindi una zona molto calda per il traffico degli esseri umani, in particolare delle ragazze. Ed è una zona molto sottoservita, possiamo dire, da un punto di vista proprio dei servizi alla persona. E quindi per questo abbiamo pensato proprio di aprire un centro che abbia come finalità prima quella di intercettare le ragazze che vengono trafficate e per riportarle alle loro famiglie insieme con la polizia e le autorità locali. E finché stanno con noi, aiutarle con servizi per la salute, l'istruzione e così via. È un progetto italiano perché l'edificio che lo ospita è stato finanziato dalla Fondazione Cari Verona di Verona, ma il progetto vero è finanziato da Piari Onlus, una organizzazione molto sensibile ai problemi dell'India che opera nel milanese, che è basata a Milano, diciamo, ma che opera proprio nella realtà indiana.
E non ci sono commenti, signori, fate delle cose che sono eccezionali e complete, quindi non si può aggiungere, bisogna solo prendere e ascoltare. Fra le varie cose che ho sempre letto e trovato nei vostri siti, non so che avete conseguito anche diversi premi nel corso degli anni. Uno, per esempio, è il premio per l'infanzia conferito da World of Children a New York. C'è il Rotary, conferito a New Delhi in riconoscimento alla lotta della mortalità infantile. E ce ne sono tanti altri che non sto ad elencare. Uno che vi sta particolarmente a cuore, oltre all'ultimo di cui parleremo fra un pochino.
I think the most prestigious among all these awards is the National Award for Child Welfare given by Government of India.
Il premio forse cui teniamo di più in assoluto è il premio per il benessere del bambino del governo indiano. Questo è un premio molto prestigioso.
Mi interrompo un momento.
Dica.
È per caso collegato anche alla proposta che avete fatto per il Parlamento dei Bambini o è una cosa a sé stante?
No, non è veramente legato in senso diretto al Parlamento dei Bambini. Questo premio, le dicevo, è il premio che il governo indiano conferisce ai migliori progetti per l'infanzia del paese. E noi siamo l'unica organizzazione in India che l'ha ricevuto due volte, nell'85 e nel 2004. E questo per noi è motivo di grande orgoglio.
Credo.
Anche perché questo premio poi ci permette di avere un orecchio particolare d'ascolto da parte del governo. E quindi attraverso questo premio siamo riusciti a influenzare le politiche del governo, per esempio, sulle questioni più scottanti, come il traffico di minori e la protezione dell'infanzia, anche il benessere dell'infanzia. Vogliamo anche però ricordare che abbiamo anche ricevuto il premio del Parlamento italiano per l'infanzia, e quindi anche questo per noi è un riconoscimento molto importante.
Sì, ne ho letti talmente tanti che ho detto ne scelgo un paio, sentiamo loro cosa portano maggiormente nel cuore. Però adesso so che ne avete ricevuto uno ulteriore, che non si occupa esclusivamente di premiarvi per la vostra bravura nei confronti dell'infanzia, ma proprio anche per un discorso economico per il vostro paese, quindi di risollevamento delle sorti, della salute, del benessere, di quanto abbiamo parlato finora. Infatti la Banca Mondiale vi ha premiati come migliore esempio del modello di sviluppo nel mercato dell'Asia meridionale. Cosa siete stati in grado di realizzare?
The World Bank Award recognizes Sini's initiative in improving the nutrition status of the children.
La base di questo premio della Banca Mondiale è un prodotto che noi abbiamo creato molti anni fa, che si chiama NutriMix. Il NutriMix è una sostanza composta da cereali e legumi disponibili sui mercati locali a bassissimo costo, che permettono di svezzare i bambini in modo naturale, ma anche, se usato in maniera particolare, di superare i problemi di malnutrizione infantile. E quindi noi abbiamo ricevuto questo premio perché attraverso il NutriMix non solo abbiamo creato una sostanza che le famiglie possono utilizzare con costi molto bassi, ma abbiamo anche fatto partire un progetto di marketing sociale, per cui sono le donne stesse che producono il NutriMix nei villaggi e che lo vendono alle loro vicine di casa, si può dire. E quindi finché facciamo una guerra contro la malnutrizione, e l'India è il luogo del pianeta nella quale c'è la maggior concentrazione di bambini malnutriti, diamo anche la possibilità alle donne di avere delle attività di microcredito e di aumento del loro reddito, in questo processo loro cominciano ad acquisire un'autostima rispetto al problema della malnutrizione e capiscono che è un problema che possono risolvere loro senza bisogno di tecnici o esperti.
Questa è un'altra cosa eccezionale che vedo sempre in prospettiva di ampliamento. A me piacciono le cose che fanno star bene tante persone, non mi piace il singolo che sta bene, quindi sono cose eccezionali.
Grazie.
Dunque abbiamo parlato dei premi, abbiamo parlato dei riconoscimenti che avete comunque dalle istituzioni, io ho accennato al Parlamento dei Bambini per il quale è stata scritta una carta, la cosiddetta carta delle richieste, che parla sostanzialmente di tutti i punti di protezione, di tutela, di salute, di quello che può essere riguardo al benessere di un bambino che diventerà un adulto. La cosa che però mi ha lasciato, come occidentale dico sempre, ferma lì con la bocca aperta, è una frase che per me non... Implementare rigidamente la Convenzione per la proibizione di matrimoni tra bambini del 2006 per prevenire lo sfruttamento. Sono rimasta a bocca aperta e non l'ho capita. Forse mi sono rifiutata di capirla.
The youth are going to be the adults of tomorrow, so it's very important that their behavior changes and they will not be forced.
Il progetto del Parlamento dei ragazzi o del Consiglio dei ragazzi ha a che fare con un percorso di democrazia che cominci prima dell'età adulta, in modo di cominciare a dare una voce alle comunità che non hanno voce già dalla primissima età, se possibile. Uno degli elementi che abbiamo messo all'ordine del giorno e che riguarda proprio i bambini, in particolare le bambine, è quella di opporsi al matrimonio in età precoce.
Ma questi sono di 4 anni, non ho fatto male i calcoli.
No, certo, 4 anni possono essere promessi dalle famiglie, non si sposano a 4 anni in senso tecnico, però possono sposarsi a 12 anni ed è ovviamente molto grave. E quindi la possibilità di dare a questi bambini abbastanza coraggio e abbastanza forza per opporsi ai genitori se li costringessero a un matrimonio precoce.
La parte dello sfruttamento ce la spiega?
La parte dello sfruttamento
in questo contesto.
Sì, the exploitation of girls, I think I can explain that. Forse posso spiegarlo io direttamente. Chiaramente questo è il matrimonio precoce legato a una forma di sfruttamento molto grosso dell'infanzia. Si pensa allo sfruttamento di solito dei bambini in termini di lavoro minorile, per esempio, ma una bambina che viene sposata a 12 anni e va a fare la donna di servizio tra virgolette, ma non proprio tanto tra virgolette, a casa della suocera è un'altra forma di grosso sfruttamento, anzi è una forma che non viene neanche considerata tale o studiata o contrastata, e quindi questi fenomeni si muovono insieme, e poter educare i genitori è molto importante, ma i genitori sono sotto la pressione della povertà e nonostante la legge che lo proibisca il matrimonio precoce, sotto la pressione della povertà i genitori certe volte sposano le figlie.
Devono cedere per forza,
però se le figlie si rifiutano di sposarsi e i ragazzi capiscono che non è una cosa buona farlo, si comincia a creare un cambiamento nella generazione più giovane, ed è su questo che noi cerchiamo di puntare.
Bene, adesso mi è chiaro. Finalmente, dopo aver parlato così ampiamente di tutta la vostra attività, sperando di aver reso onore a quello che fate, perché per me è veramente una cosa, mi tocca il cuore, non lo dico per assecondarvi, ma non sarei qui che lavoro con voi in questo momento altrimenti. Voglio ricordare ovviamente i vostri contatti su internet, il sito www.adottaunamamma.it, oppure per informazioni info@ciniitalia.org, oppure se non avete buona memoria passate pure sul nostro sito www.radiopopolareverona.it che troverete i contatti. Adesso finalmente è il momento di quello che era veramente lo scopo del nostro incontro, il nuovo progetto Adotta una Mamma. Diteci tutto nei dettagli, perché questa è la vostra novità e ci sta bene in mezzo a tutto quello che abbiamo detto prima. Prego.
The whole concept of Adotta una Mamma is quite innovative in the sense that it looks at the woman.
Grazie per la domanda, perché siamo d'accordo con lei. Il progetto Adotta una Mamma è anche secondo noi un progetto innovativo. E di solito i progetti per bambini si focalizzano sui bambini. Ma nel nostro caso abbiamo pensato che fosse importante invece cominciare proprio dalla mamma. Non solo perché il benessere del bambino parte essenzialmente dalla mamma, ma anche perché nel momento in cui si lavora per il benessere del bambino ha molto senso lavorare in parallelo per il benessere della mamma e la vita della mamma. Ed è per questo che cominciamo il nostro intervento già dall'utero, nel momento in cui possiamo far star bene insieme una mamma e un bambino. E quindi il progetto è strutturato non come le adozioni iniziano in tenera età e vanno avanti un po' ad libitum, di solito fino a 18 anni, l'età adulta del bambino. Per noi invece, nel nostro progetto, ci focalizziamo su quello che noi chiamiamo la finestra di opportunità nella vita di queste due persone, che sono i nove mesi anzi, di gravidanza e i primi 2 anni di vita del bambino. Perché la ricerca ha dimostrato ampiamente che la crescita del cervello del bambino, e anche fisica ovviamente, però soprattutto del cervello del bambino, si completa entro i primi 2 anni di età quasi totalmente. E anche questo è il periodo critico entro il quale si può prevenire la malnutrizione per sempre. Se un bambino arriva a 2 anni non malnutrito, non avrà poi problemi di malnutrizione successiva o di altre malattie molto gravi che si cronicizzano nella vita. Quindi che senso ha adottare un bambino per 18 anni a scapito, per esempio, di tutti i bambini della comunità che non ricevono quell'aiuto? Ha più senso spalmare le risorse di adozione a distanza o di sostegno a distanza su meno bambini, però in un momento in cui si può fare una differenza enorme, perché appunto si pongono le basi per la sua vita futura.
Su più bambini, perché se io devo dare soldi per 18 anni a un bambino...
Sì, su più bambini.
Le è scappato un meno, volevo avere
okay,
chiaro.
No, mi scuso, volevo dire per più bambini. Quindi un intervento meno lungo su un numero maggiore di bambini nel momento in cui il bisogno del bambino è massimo, perché veramente mettiamo le fondamenta di quella vita, in cui il bisogno anche della madre è massimo, perché nel momento in cui una donna è gravida e una famiglia povera, la sua debolezza sociale, fisica è il punto più alto, e quindi è un momento di solito di grossa crisi in una famiglia povera, il periodo della gravidanza e finché c'è un bambino piccolo in casa. Quindi con un intervento unico aiutiamo una famiglia in un momento particolarmente importante e di debolezza, se vogliamo, e in più poniamo le basi solide di vita di questo bambino. E quindi cosa succede? Che nell'assicurarci che il bambino sopravviva alla nascita, che nasca oltre un peso di base e di nascita minimo di 2,5 kg, che è la soglia minima consentita per un bambino sano, e oltre appunto ad assicurare la sopravvivenza e la salute a questo bambino, ci assicuriamo anche che sviluppi il suo cervello e quindi che si sviluppi l'essere umano che c'è potenzialmente in questo bambino e che non venga sacrificato questo diritto fondamentale che ogni essere umano ha di essere di raggiungere la massimo sviluppo cerebrale. A quel punto quindi non abbiamo solo un bambino sopravvissuto, abbiamo un bambino che può andare a scuola, abbiamo un bambino che può svilupparsi da tutti i punti di vista e che quindi può cambiare la propria vita e non solo sopravvivere come vorrebbero i medici forse.
E di riflesso anche di agire per il fatto stesso di essere vivo, di frequentare una scuola e di trasformare se stesso nella sua società e dare il via,
esatto,
a una serie di reazioni a catena, se vogliamo chiamarle così.
Proprio così, che quindi si crea una generazione di bambini sani ma anche che sono completi, che hanno il loro potenziale umano sviluppato al massimo e quindi una nuova generazione di persone che non sono malnutrite, ammalate e forse anche con dei ritardi rispetto alla propria crescita dovuta proprio alla povertà. E per noi è un progetto molto bello perché quando si vede dal punto di vista dei nostri donatori, con solo 8 euro al mese.
8 euro al mese?
Sono solo 8 euro al mese.
Cosa si fa in India con 8 euro? Che in Italia non si fa nulla.
Noi riusciamo a fare tutto questo, salute e sviluppo e un potenziale di vita di un bambino bello, sano, come quelli nostri che abbiamo in Italia, nel suo contesto, nella sua comunità. E penso che per una persona che possa trasformare la vita veramente di un bambino e dare un aiuto fondamentale a una famiglia, con 8 euro penso che sia una grossa soddisfazione.
Io direi che i nostri ascoltatori, se non aprono il cuore davanti a queste cose e il portafoglio davanti a una cifra così esigua, devono proprio guardarsi dentro, perché insomma meno di così credo non si possa offrire.
Forse possiamo dire che il nostro progetto costa molto poco proprio perché noi abbiamo sviluppato in 36 anni di attività sul territorio delle sinergie molto forti col governo e con gli altre risorse che già esistono e quindi noi non creiamo un percorso parallelo attraverso i soldi dei nostri donatori, ma noi chiediamo ai donatori di supplementare quegli interventi che forse il governo non riesce a dare o da altre organizzazioni non riescono a dare, perché noi le medicine le prendiamo dal governo, non dobbiamo comperarle noi, ed ecco il risparmio che riusciamo a procurare, chiamiamolo risparmio o l'efficienza all'interno del nostro progetto, e il donatore riceve dei rapporti periodici sulla crescita del bambino.
E dopo però questi 2 anni in cui vengono date queste sovvenzioni di solo 8 euro al mese, ricordo agli ascoltatori, solo 8 euro al mese per 2 anni, una cifra esigua, cos'è, circa 300 euro
sì,
300 euro
in
quasi 3 anni per aiutare un bambino a iniziare bene una vita. Dopo i 2 anni cosa succede? Cosa fa Cini?
What normally happens is you have 2 choices. Either support another child, another mother, or we have now introduced a system of supporting the education of the child and preschool education so that the child does not end up as a street child, because it will be a pity if after having taken care of malnutrition the child does not get educated. So your support can continue to ensure that the child goes to school and remains there for the next 10 years or so. So that is the addition, value addition that you can give to adopt a mother.
Dopo aver sostenuto un bambino per 2 anni abbiamo 2 scelte, o se ne può sostenere un altro, e questa è un'ottima scelta, oppure si può continuare con lo stesso bambino e quindi a questo punto che abbiamo assicurato questa base solida per la salute e la nutrizione, possiamo sempre con questi 8 euro al mese, possiamo anche continuare per i prossimi 10 anni critici della sua istruzione. E quindi appoggiarlo in percorsi prescolastici e scolastici, quindi diciamo dell'asilo oppure scolastici, in modo di assicurare che almeno completi le scuole di base.
Il dottor Shamir vorrebbe aggiungere un piccolo commento sulla malnutrizione.
Sì, la cosa che sta molto a cuore dire è che la malnutrizione può essere concepita come un problema secondario. In realtà la malnutrizione è forse la prima causa di morte infantile e abbiamo già detto non permette lo sviluppo completo della persona. Se pensiamo quindi a un paese, l'India, con 1.200.000.000 di persone come popolazione, in cui un 30-40% soffre di malnutrizione, pensiamo, come possiamo immaginare a un paese che si sviluppa, come viene descritto nei nostri giornali, con una popolazione di cosa? 400.000.000 di persone che rimangono indietro a fare, tra virgolette, da zavorra. Questa è la dimensione, è una dimensione di un paese grandissimo del mondo in sé
stesso. Però noi abbiamo parlato dando per scontato che io stessa e i nostri ascoltatori sappiamo cosa significhi malnutrizione, nel senso, quali malattie, quali ritardi, quali cose nello specifico possono esserci?
Malnutrition is like a house with weak foundations. A normal child can have three or four bouts of diarrhea, chest infections.
Un bambino che è malnutrito è come una casa che ha delle fondamenta molto deboli. Pensiamo che un bambino normale può ammalarsi 1 o 2 volte all'anno, un bambino sano, e avere qualche problema gastrointestinale. Un bambino malnutrito ha di solito 10-12 episodi all'anno di malattia, di infezione o di problemi gastrointestinali. Questo porta a un indebolimento costante di questo bambino in crescita, che è molto portato a continuare ad ammalarsi, fino al punto in cui basta una malattia leggermente più grave per portarlo facilmente alla morte. È quindi una delle cause principali di malattia e di morte nell'infanzia. Quando poi la persona cresce, se è stato malnutrito da bambino, è dimostrato che cronicizza alcune malattie, in particolare l'ipertensione, il diabete e l'obesità. E queste ovviamente minano la salute della persona per tutta la vita, per non parlare del peso all'economia di una nazione, se pensiamo a problemi di questo tipo sanitari che coinvolgono un terzo della popolazione di un paese di queste dimensioni.
Io sono costretta a chiudere a malincuore, a ringraziarvi. Posso solo complimentarvi per la vostra opera, il vostro impegno, la signora Eliana Riggio e il dottor Shamir
Chaudhuri.
Non lo dirò mai, la mia memoria. Vi ricordo comunque il loro sito www.adottaunamamma.it, il loro contatto mail info@ciniitalia.org, vi ricordo le due i in mezzo. Ringrazio Prove Tecniche di trasmissione per averci ospitati e anche per la pazienza che ci ha dedicato.
Molte grazie.
A voi. Complimenti.
Grazie.